Venerdì 10 maggio 2024, bentrovati cari amici e cari amiche ascoltatrici, bentrovati sulla frequenza di Radio Clarondo in Blu, la radio parrocchiale di Chiari. Eccoci puntuali con la nostra rassegna stampa. Sul tavolo, come di consueto, abbiamo il giornale di Brescia e abbiamo anche il settimanale Chiari Week, da cui attingeremo le notizie che insieme andremo a leggere e a commentare eventualmente. Da parte mia, da parte di Elie Facchetti, oltre al grazie per aver scelto anche oggi di sintonizzarvi sulla nostra radio parrocchiale, l'augurio di un buon ascolto. Il primo articolo che vi propongo è tratto dal giornale di Brescia di sabato 4 maggio. Fa riferimento al consiglio comunale che si è svolto esattamente lunedì della scorsa settimana. Questo articolo porta la firma di Andrea Facchi e titola Sospensioni e polemiche. È bufera in aula. Momenti di tensione all'ultimo consiglio prima delle elezioni. Si finisce senza numero legale. E vediamo insieme che cosa è successo al Salone Marchetti la sera di lunedì scorso. Sospensioni, polemiche e la mancata discussione di un punto all'ordine del giorno per la mancanza del numero legale. Non ha certamente avuto un andamento lineare l'ultimo Consiglio Comunale di Chiari prima delle elezioni amministrative. Il primo stop arriva praticamente subito. La prima richiesta di sospensione giunge quindi da Fratelli d'Italia e Lega della minoranza, che chiedono l'anticipo del punto sul rendiconto di gestione 2023. Non capendo gli equilibri di maggioranza, spiega a posteriori Gabriele Zotti, e avendo a cuore il bilancio, abbiamo chiesto l'anticipo di questo punto per garantire il numero legale. Non volevamo che qualcuno di loro uscisse e non consentisse la discussione di questo punto. La richiesta di anticipo del punto sul rendiconto è quindi accolta dopo essere stata messa ai voti dai consiglieri presenti. A questo punto, ecco però una nuova richiesta di sospensione tecnica da parte della Presidente del Consiglio Comunale, Laura Capitanio. In questo momento è però parte della minoranza, Roberto Campodonico e Zotti, che abbandona l'aula. Una decisione poi chiarita sempre da Zotti. Non abbiamo condiviso la posizione non democratica della Presidente. Per garantire il numero legale in minoranza è rimasta Iris Zini. Tra le polemiche, quindi, ecco il via alla discussione. Chiudiamo, ha dichiarato il vice sindaco Maurizio Libretti, con una valutazione positiva. La gestione finanziaria è stata positiva, con un avanzo di amministrazione di 2,1 milioni. Lasciamo alla prossima amministrazione un bilancio sano. Alcune polemiche sono poi arrivate dal consigliere indipendente Ermanno Pederzoli. Sono perplesso, nonostante il buon lavoro dell'amministrazione, dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione, secondo me, esagerato. E se le discussioni non sono mancate anche sull'argomento del piano finanziario del servizio rifiuti e sulle tariffe tarie per il 2024, la seduta pareva poi andare verso una sua regolare conclusione. Ma così non è stato. Al momento di affrontare l'ultimo punto all'ordine del giorno, aggiornamento del piano di Procivil, manca il numero legale. Usciti dall'aula anche Zini e Pederzoli. Il sipario sulla seduta cala in anticipo. Beh, nessun commento, a voi decidere come è andato questo consiglio comunale. Ora sfogliamo insieme il settimanale Chiari Week di questa mattina. E iniziamo con questo racconto di Federica Conti, un racconto che titola Una pedalata fino a Santiago, un'avventura intrapresa con l'obiettivo di sostenere l'hospice pediatrico di Vidas. Una pedalata solidale è il progetto portato a termine dal ciclista Michele Simoni, volontario del gruppo clarense nel ricordo di Nicolas, arteria dell'associazione Davide il Drago, da 10 anni impegnato nella raccolta fondi Pro Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico in Lombardia. Da Lourdes a Santiago de Compostela fino a Finisterre. È stato l'ambizioso tragitto percorso in sella che ha accumulato un totale di 1050 km bruciati dall'atleta in soli 10 giorni, nonostante il maltempo. L'idea del viaggio è nata in realtà già alcuni anni fa, ha commentato Simoni. Tuttavia, ho voluto concretizzarla in un'occasione per me speciale. Mi sono proposto la meta come regalo per i miei 50 anni e sapendo che anche l'associazione quest'anno festeggiava i 10 anni di attività, ho proposto una collaborazione. Dal momento che il sogno è stato condiviso, mi sono infatti chiesto perché non realizzarlo e al contempo regalare un sostegno e serenità ai bambini che vivono situazioni di fragilità e malattia e affrontano sfide ben più dure della mia. Le tappe del pellegrinaggio sono state 13. Ho incontrato pioggia e addirittura neve, ha continuato il ciclista. Soprattutto i primi giorni, trovandomi in una zona montuosa, ma sono felice di essere riuscito comunque a completare il percorso. Ho avuto l'appoggio di molte persone, a partire dagli amici di Nicolas, che mercoledì 17 aprile hanno organizzato una piccola festicciola come augurio per la partenza del lunedì, ovviamente dalla mia famiglia, ma anche da coloro che si sono impegnati in donazioni all'associazione. In fondo, uno degli scopi del viaggio era sostenere l'hospice e con la mia iniziativa credo di aver contribuito nel mio piccolo. E sempre sulla stessa pagina del giornale c'è anche un altro appuntamento che si riferisce sempre a questa iniziativa. Domenica c'è il torneo Nicolas, si svolgerà a San Bernardino. Torna per una nuova edizione il torneo Nicolas. La competizione calcistica organizzata dalla Polisportiva che da 10 anni collabora con gli amici di Nicolas, appunto il gruppo Clarense Arterie dell'Associazione Davide il Drago. Come ogni anno sarà l'oratorio di San Bernardino ad ospitare il torneo tanto atteso dai giovani che considerano l'iniziativa un'opportunità d'oro per dare sfogo alla loro passione e al loro talento. Ad essere coinvolti in particolare saranno i ragazzi della categoria Scuola Calcio 2017-2018 del Samber 84 e dei paesi limitrofi, desiderosi di portare in campo tutta la loro energia. Al termine del torneo saranno tutti premiati. L'appuntamento è per domenica 12 maggio dalle 9 alle 16 presso l'Oratorio Salesiano in via Palazzolo 1, dove non solo si terrà l'evento sportivo, ma sarà anche possibile fermarsi per il pranzo nel boschetto organizzato dal chiosco immerso in ampi spazi verdi attrezzati anche per i più piccoli. Durante la manifestazione sarà inoltre presente lo stand degli amici di Nicolas, come sempre ricco di gadget, presso il quale sarà possibile acquistare biglietti della lotteria che saranno estratti durante la festa di Nicolas in programma per l'11 giugno, sempre presso l'oratorio di Samber. Un'altra iniziativa è sempre riportata dal giornale Chiari Week. Questa volta parliamo della giornata del riuso in Villa Mazzotti. Nuovo appuntamento con la giornata del riuso. In occasione della seconda domenica del mese, protagonisti saranno i volontari dell'associazione Non Solo Vinile e tantissimi privati, hobbisti e creativi che esporranno oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento. Ma per l'occasione arriverà anche il Team Life che metterà in campo l'iniziativa Rigiochiamoci ancora. La giornata ha infatti lo scopo di dare una seconda vita a oggetti inutilizzati che sono stati rivisitati e trasformati dai molti appassionati. L'iniziativa prevede l'allestimento di bancarelle con oggetti di antiquariato, vintage, modernariato ed artigianato. Per quanto riguarda invece il Team Life, dalle 9 alle 17 l'associazione organizzerà il mercato dei giocattoli con l'intento di raccogliere peluche, puzzle, libri, bambole e tanto altro per rimetterli in gioco e accendere sorrisi. Il ricavato dell'iniziativa sarà usato a sostegno dei progetti dedicati al mondo della disabilità e del caregiver. Per maggiori informazioni è possibile contattare Debora al numero di telefono 338 101 51 44. Carlotta Pedercini dedica una intera pagina a un evento che ha avuto luogo presso l'Istituto San Bernardino di Chiari. Un evento che porta il titolo In campo per la speranza, una partita per raccogliere fondi per la ricerca nel ricordo di Gaia, studentessa morta a soli 17 anni. Il giorno di Gaia. Questo è il titolo scelto per l'evento del pomeriggio dello scorso sabato che ha visto l'Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari, teatro di una partita solidale in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il 20° compleanno di Gaia Campa, studentessa scomparsa tragicamente nel 2022 per colpa di un glioblastoma all'età di soli 17 anni. La lotta durava da tempo. La prima operazione è avvenuta nel marzo del 2018 e da quel momento Gaia è passata di struttura in struttura, sottoponendosi a radioterapia, chemioterapia e altri interventi sotto la guida del dottor Alessandro Perin del BESTA Neurosim Center, l'unico centro europeo a sperimentare nuove tecniche nei riguardi delle neoplasie gliali. E così a scendere in campo, simbolicamente, sono stati ben due ospedali, gli amici del BESTA e la neurologia degli ospedali di Brescia. Il farmaco usato attualmente per curare il glioblastoma risale ancora al 1999 e da allora la ricerca non è più andata avanti, ha spiegato la madre di Gaia, Daniela Dotti. L'intenzione è quella di trasmettere un messaggio di speranza. Quello che insieme si può trovare una cura, anche fosse solo una terapia che aiuti i pazienti a vivere più a lungo e dignitosamente. Allo stand allestito nei pressi del campo, difatti, è stato possibile acquistare dei sacchetti contenenti semi di fiori di campo, devolvendo un'offerta libera in favore della ricerca. È stato molto generoso da parte delle due squadre mettersi in gioco per una giusta causa. Ed è da evidenziare la buona volontà della squadra di Brescia che si è messa in gioco nonostante i fondi siano destinati al centro di Milano, ha precisato Daniela. Ho scelto come simbolo i fiori perché anche se la loro vita è breve, sono incredibilmente forti e affrontano le avversità quotidiane senza mai smettere di lottare, proprio come Gaia. A presenziare l'evento, oltre al rappresentante del BESTA Neurosim Center, Giovanni Carone, l'ex calciatore del Napoli, dell'Atalanta, del Cagliari e della SPAL e noto allenatore Ottavio Bianchi, il quale si è proposto di dare il calcio d'inizio, definendosi profondamente commosso dall'ampia partecipazione riscontrata. Dopo la premiazione di ambedue le squadre, successivamente, l'evento è proseguito nell'aula della scuola intitolata a Gaia per la consegna del diploma di maturità. Prima però un tributo dei suoi compagni di classe delle superiori con la proiezione di un video e la lettura di un tema da lei scritto. Sono stati loro a chiedermi, pochi giorni dopo la sua scomparsa, che potesse ottenere lo stesso un'attestazione di suo percorso scolastico. Queste sono le parole sentite del preside della sezione licei Gabriele Facchetti, che dopo aver comunicato la valutazione finale, 110 e lode il massimo, ha definito questo riconoscimento come una valorizzazione del grandissimo merito dimostrato in questi anni. Ciò che conta più di tutto è il valore della relazione. In questo Gaia è stato un esempio di maturità umana davanti alla sofferenza, ha voluto concludere poi il dirigente dell'istituto, Don Eugenio Riva. E non finisce qui. Il 14 giugno, al Teatro Grande di Brescia, Gaia sarà ricordata con il saggio di fine anno della scuola di danza Arabesque, della quale era allieva. Perché così deve essere il ricordo di Gaia, come quei palloncini rosa a forma di 20 lanciati in aria a inizio partita. Un'occasione per volare sempre più in alto, guardando al futuro, senza mai dimenticare chi ha lottato affinché potesse essere costruito. Se vi è capitato di passare in Piazza Zanardelli domenica mattina, magari dopo la messa delle 9, avrete visto che la piazza era piena di vespe. Vespe non quegli insetti noiosi a cui diamo sempre la caccia, ma le vespe che abbiamo visto poi sfrecciare per le strade della nostra città dopo la benedizione da parte di Monsignor Gian Maria Fattorini. Ce lo racconta in un articoletto il settimanale Chiari Week. Buona la prima per la nuova stagione del Vespa Club. Avviati i festeggiamenti di un importante anniversario e non è mancata la benedizione. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Non c'è frase migliore per descrivere l'inizio di stagione del Vespa Club di Chiari. Protagonisti domenica mattina sono stati ben 127 partecipanti, che si sono riuniti in Piazza Zanardelli con le loro meravigliose vespe che hanno colorato e animato il cuore della città. Come da tradizione, infatti, anche quest'anno, caratterizzato da un importante compleanno, la stagione è stata aperta con un'uscita di gruppo che ha visto la speciale benedizione dei mezzi da parte del prevosto Monsignor Gian Maria Fattorini, che, al termine della funzione delle 10, è uscito dal Duomo e si è avvicinato ai mezzi e ai vespisti. Un buon augurio e un buon auspicio per le prossime avventure. Bello iniziare con questi numeri nel 20° anno della nostra rifondazione, ha ribadito il presidente Simone Ardolfi. Un ringraziamento al Caffè Roma di Chiari, al bar 1800 di Colonie e al ristorante Vicolo Carceri di Chiari. Siamo davvero orgogliosi della buona riuscita di questo primo evento ed è stato molto bello rivedere i tantissimi iscritti che si dimostrano sempre interessati a quanto organizziamo. Non sarebbe potuto andare meglio. Anche il tempo è stato dalla nostra parte ed è stato vissuto al meglio il primo appuntamento all'aria aperta dei tanti che caratterizzeranno questa stagione. E allora, mentre facciamo gli auguri al Vespa Club, diamo un'occhiata anche alla Fondazione Morcelli Repossi, dove sono state donate le xilografie del compianto Angiolino Berardi. È sempre il settimanale Chiari Week che ce lo racconta. Custoditi per sempre in un luogo che saprà mantenere viva la memoria. Una nuova e preziosa donazione è giunta ad arricchire il già cospicuo patrimonio artistico della Fondazione Morcelli Repossi. Nei giorni scorsi, infatti, la moglie ed i figli di Angiolino Berardi hanno consegnato alla Pinacoteca Repossi una serie di 42 xilografie scelte fra le numerose opere lasciate dall'artista. Per la generosa donazione, con la famiglia Berardi hanno collaborato Luca Bonassi, che già aveva partecipato all'allestimento della rassegna postuma promossa dalla Quadra Zeveto nelle sale del Museo della Città, e lo scultore Faustino Salvoni, che con Angiolino Berardi e Renzo Faglia ha condiviso lo studio di Vicolo del Calzetto all'inizio della loro attività e che da sempre è stato a lui legato per sintonia artistica e personale amicizia, ha spiegato il presidente Claudio Baroni. Le opere sono ora custodite nel gabinetto delle stampe nella Fondazione di Via Bernardino Varisco. Tuttavia, saranno presto di nuovo accessibili al pubblico. La Fondazione ha intenzione di esporle nel periodo delle quadre, dopo l'estate, e al termine della mostra Luoghi Sospesi, che sarà inaugurata nel pomeriggio di sabato 18 maggio, dedicata ai disegni dell'artista clarense Sergio Dotti. Nato a Chiari nel 1937, dove è mancato nel gennaio del 2022, Angiolino Berardi è considerato tra i migliori incisori non solamente bresciani. Ha iniziato da giovanissimo a creare opere con l'incisione su linoleum e successivamente ha intrapreso la tecnica xilografica anche a più legni. Come egli stesso affermava, era interessato di volta in volta a fatti della vita, oppure ad elaborazioni fantastiche. Ne sono sorte visioni a volte tormentate nel segno, altrimenti distese e nitide, nelle quali sempre prepotente la Morella Terra Calarense, percorsa ogni giorno a motivo del lavoro di portalettere o nelle sue lunghe passeggiate in bicicletta. Superato agevolmente e rapidamente il limite dilettantistico, Angelo Berardi ha potuto esporre nella Galleria Sant'Ambroseus di Milano. Numerose sono state anche le partecipazioni a mostre e concorsi in Brescia, Desenzano, Edolo, Garniano, Gussago, Iseo, Lonato, Rovato, Sarezzo, ma anche ad Arezzo, Assisi, Como, Cremona, Roma, Santiago, Varese, fino a New York. Significative anche le partecipazioni a mostre nella sua Chiari. Nonostante le sue incisioni commissionate per copertine ed illustrazioni di pubblicazioni, i suoi tratti schivi celavano una sensibilità e un'attenzione rare, unite ad una raffinata abilità espressiva. Tra i molti suoi estimatori anche il poeta e drammaturgo Achille Platto e l'artista Giovanni Repossi. Le sale della Pinacoteca Repossi hanno ospitato più volte esposizioni di sue opere ed alcune sono state donate dalla fondazione e dall'artista stesso. Sono le xilografie che, in occasione della mostra allestita dalla Quadra di Zeveto, sono state oggetto di partecipati e vivaci laboratori d'arte dedicata ai ragazzi. È terminato il corso di fotografia della Proloco, giunto alla terza edizione. Inquadra, schiaccia, immortala. Si è concluso martedì il corso base di fotografia organizzato dalla Proloco, giunto alla sua terza edizione. 12 partecipanti che si sono cimentati per conoscere i segreti dei ricordi che restano. Nelle scorse settimane sono stati 5 gli appuntamenti, alternati tra esercitazioni ed incontri presso la sede della Proloco, che hanno permesso ai partecipanti di apprendere una serie di nozioni di base utili per avvicinarsi al mondo della fotografia. Chiari offre molte occasioni per scattare fotografie, grazie ai suoi scorci, palazzi, monumenti, corsi d'acqua e le bellezze naturali della sua campagna. E ci auguriamo che il corso aiuti i nostri neofotografi a sperimentare e condividere la passione per la fotografia, ha sottolineato Davide Bianchetti. Ma le iniziative proposte dalla Proloco non finiscono qui. A breve partirà la quinta edizione del concorso fotografico La Chiari che amo, divenuto ormai un appuntamento fisso di promozione della città, e le cui immagini vengono inserite nel calendario distribuito gratuitamente ai cittadini dall'amministrazione comunale alla fine di ogni anno. E terminiamo ricordando un appuntamento, ricordando che è tutto pronto per l'attesa Sangio Fest. Si terrà negli spazi del San Giovanni da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Manca sempre meno, le date da segnare appunto sono dal 24 al 26 maggio. È tutto pronto per la Sangio Fest e non si teme più nemmeno il tempo, perché anche in caso di pioggia si potrà continuare a mangiare, bere e divertirsi al coperto e nelle zone attrezzate. L'appuntamento, come vuole la tradizione, è negli spazi del San Giovanni. Quella proposta ormai attesissima è una specie di Oktoberfest con i piatti tipici e la birra, organizzata dai ragazzi del San Giovanni che, dopo anni trascorsi a programmare e svolgere l'omonima sagra con i loro genitori, hanno deciso di fare qualcosa per i loro coetanei e non solo. Nel menù ci sono le ribs, polletto e patatine, hot dog e non mancano i tradizionali würstel e crauti e l'hamburger. Non manca nemmeno il banchetto con i brezel e una vasta selezione di birre. Anche quest'anno il ricavato dell'iniziativa verrà suddiviso in più parti. Come da tradizione, infatti, verrà devoluto all'associazione nel ricordo di Nicolas, che sostiene la Casa Sollievo Bimbi di Vidas, e Orsa, che ha lo scopo di creare un punto di riferimento per tutte le famiglie con un figlio colpito dalla sindrome, una rara malattia genetica di tipo neurologico. Inoltre, novità di quest'anno, una terza parte del ricavato sarà utilizzato per rimettere a nuovo la cascina San Giovanni. Eccoci giunti alla conclusione del nostro appuntamento, cari amiche e cari amici ascoltatori. Elie Facchetti vi ringrazia perché anche oggi avete scelto di sintonizzarvi sulla frequenza di Radio Claronda in Blu, la radio parrocchiale di Chiari, 89.800 MHz. A tutti voi l'augurio di trascorrere serenamente questo fine settimana che pare volga al bello anche come tempo. E inoltre vi ricordo che l'appuntamento rimane sempre per venerdì su questa frequenza per una nuova edizione di Chiari nei quotidiani locali.